Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti al Consiglio Comunale. Iniziamo con l'appello da parte del segretario comunale, dottoressa Tarantino.
Buonasera, Manega, Burbello, Origo, Falsetto, assente, Colnaghi, Proietti, Andreotti, Carbonaro, Sala, Delio, Benedetti, assente, Viani, assente, Vinci, assente, Manfredi.
Ok, il Consiglio può deliberare. Mi hanno avvisato appunto che Benedetti, Viani e Vinci erano assenti, così come anche l'assessore Falsetto. Ok, possiamo iniziare il Consiglio Comunale. Prima di iniziare il Consiglio volevo.
Dato che comunque l'ordine del giorno ci consentirà comunque penso di terminare a un orario più consono rispetto alle volte precedenti, perché vabbè, il primo punto sarà comunque si parla delle partecipazioni, no, del Comune rispetto alle partecipate, e poi vabbè, ci sarà il discorso della rigenerazione urbana, su cui magari qualcosa ci sarà da dire, però volevo segnalare un fatto dove purtroppo non abbiamo avuto modo di preparare un'interrogazione comunale. L'avremmo fatto se avessimo avuto i tempi per poterlo fare, ma la convocazione poi era già stata fatta, inviata. Riguardo comunque a un fatto che la settimana appena passata c'è stato un incontro tra l'Istituto Comprensivo di Robbiate e i genitori comunque dei bambini che il prossimo anno si attingeranno a iniziare a frequentare le scuole elementari. Erano presenti quasi tutti gli assessori dei comuni che fanno capo all'istituto comprensivo. Mancava purtroppo il comune di Verderio. Mi dispiace che non ci sia Falsetto, perché mi sarebbe piaciuto avere da parte sua un commento a riguardo. Io comunque reputo che sotto questo punto di vista credo che sia importante la presenza del comune in incontri come questi, dove i genitori che hanno magari il primo bambino che si attinge a iniziare le elementari possono avere delle domande, soprattutto inerenti ai servizi scolastici, via dicendo. Quindi, in assenza di Falsetto, ci saremmo comunque aspettati qualcuno, magari delegato in rappresentanza di Falsetto, che avesse potuto dare invece sua dei chiarimenti qualora i genitori, come poi dopo di fatti si è rivelato, lo avessero avuto appunto necessità di farlo.
Ok, grazie. Allora, prima di iniziare io invece stavo dicendo che sabato ci sono state le elezioni per eleggere il nuovo presidente della provincia e anche il nuovo consiglio provinciale. E eletta è il sindaco di Monticello, Alessandra Hoffman, a cui va ovviamente il mio augurio personale di buon lavoro e questo ci tenevo a dirlo, considerando che è la prima donna presidente della provincia. Ok, a questo punto possiamo partire quindi con il primo punto dell'ordine del giorno, che è la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette presiedute dal Comune di Verderio, in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, approvazione. Il relatore di questa proposta è il consigliere Matteo Carbonaro.
Buonasera a tutti. Allora, la ricognizione delle partecipate è uno stadio facente parte della procedura della relazione del bilancio consolidato che i comuni con più di 5.000 abitanti devono approvare entro il 30 settembre di ogni anno. Visto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare un'analisi delle società di cui detengono partecipazioni dirette o indirette, la responsabile del servizio finanziario ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle società partecipate. Dalla ricognizione sono state riperite le informazioni riguardanti la RD Holding SPA e Silia SPA come partecipazione in via diretta, mentre CSA Agam e Siruso in via indiretta. L'RT Holding SPA gestisce il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Lecco mediante affidamento diretto con modalità in-house providing, con una quota di partecipazione da parte del Comune di Verderio dell'1,61%. Silia SPA è l'azienda di riferimento nell'ambito territoriale della provincia di Lecco per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, della fase di raccolta dei rifiuti fino al trattamento e dalla trasformazione degli stessi, e ha una quota di partecipazione nel Comune di Verderio dello 0,154%. ACSM e Agam esercitano servizi pubblici locali quali distribuzione del gas, igiene urbana, illuminazione pubblica, teleriscaldamento, ed è partecipata da Lario Reti Holding SPA con una quota del 23,93% del capitale sociale e che pertanto la quota di partecipazione indiretta del Comune di Verderio è pari allo 0,385%. Siruso SPA, proprietaria e gestore di un impianto per la selezione della frazione secca dei rifiuti, il cosiddetto sacco viola o sacco multileggero, è controllata per l'80,5% da Silia SPA e pertanto la quota di partecipazione indiretta del Comune di Verderio è pari allo 0,124%. L'adesione e la partecipazione a forme associative non sono oggetto della presente revisione. Per completezza di informazione menzioniamo la partecipazione al Parco regionale Adda Nord, Parco Agricolo Nord-Est e Azienda Speciale Rete Salute. E il Parco regionale Adda Nord con una quota dello 1,14%, il Parco Agricolo Nord-Est con una quota del 2,66% e l'Azienda Speciale Rete Salute con una quota al 31 dicembre del 2020 dello 4,112%. Detto questo, passo la parola al consigliere delegato ai progetti sovracomunali, il consigliere Rigo, per aggiornamenti riguardo alle partecipate.
Sì, per quanto riguarda gli allegati, quelli obbligatori che sono previsti dal MEF, Ministero Economia e Finanze, sono gli allegati A, B, C ed E, però noi è stato aggiunto anche l'allegato D, che è una relazione che riguarda le società, che non è un allegato previsto sempre dal MEF, però si è ritenuto opportuno compilarlo più dettagliatamente in modo che ogni consigliere abbia un po' la storia di ogni società, la situazione attuale, e adesso vi parlerò solo di alcune prospettive di queste società. Nel senso che per quanto riguarda la Rio Reti Holding, con ottobre del 2020 si è conclusa quella fase in cui sono state incorporate tutte le società patrimoniali idriche della provincia di Lecco. Quindi questa fase, che è durata un po' di anni, 2 o 3 anni, si è conclusa con soddisfazione da parte di tutti, per cui oggi l'Ario Reti Holding gestisce il servizio idrico della provincia di Lecco come unica società. Ed era un compito che era stato affidato dalla provincia di Lecco quando, a partire dal 1 gennaio 2006, ha affidato il servizio idrico integrato all'Ario Reti Holding. Le cose che rimangono da fare rispetto all'Ario Reti Holding, rispetto alla configurazione societaria, è rimasta aperta la questione della partecipazione di 17 comuni della provincia di Como che non fanno parte dell'ATO, l'ambito territoriale ottimale della provincia di Lecco. È un'anomalia, perché ognuno dovrebbe far parte dell'ATO della propria provincia, però su questo c'è un problema su cui stiamo anche comitato di indirizzo e controllo riflettendo col Consiglio di Amministrazione per vedere come arrivare, perché dovremmo arrivare anche a soluzionare questa situazione. quindi non riguarda il servizio idrico, riguarda la questione societaria. Ci sono delle discussioni, anche domani ne avremo un'altra riunione, in cui, perché in ballo le quote dei comuni di Como contano una cifra non trascurabile, bilancio 10 milioni. E quindi non è pensabile che l'Aerority Holding metta a disposizione e paghi e acquisisca le quote dei comuni, per cui si sta ragionando attraverso altre soluzioni che sono ancora in fase di discussione, ma una parte posso solo accennare, una parte avverrà tramite la cessione degli asset che l'Aerority Holding ha nel territorio comasco, quindi verrebbero ceduto a Como Acque, e qui la parte infrastrutturale che conta una certa cifra, ma non basta, e quindi bisogna trovare un'altra soluzione. Però, siccome si sta ragionando, sono cose ancora da verificare. Però si arriverà anche a questa soluzione. Questo dal punto di vista societario, mentre la società è molto impegnata invece a livello degli investimenti. Si sta discutendo con la provincia di Lecco, quindi col consiglio provinciale, adesso anche col nuovo che si insiederà a breve, sulla questione del prolungamento dell'affidamento della gestione, spostando dal 2035 al 2045, in modo da pianificare gli investimenti che cui stanno vedendo sono veramente ingenti, che richiedono sicuramente apporto di capitale, acquisizione di finanziamenti da parte, come abbiamo già acquisito 50 milioni dalla BEI come finanziamento, ma per fare tutti questi investimenti, che siamo nell'ordine di 380 o 580 milioni in base ai piani, perché dietro questo si porta anche un aumento delle tariffe, il che ha la sua delicatezza, perché questo incide poi sui cittadini. Quindi anche queste sono cose che stiamo già da mesi discutendo con la provincia di Lecco, con il consiglio provinciale, in modo da avere questo prolungamento che permette di spalmare su più anni i costi e anche la pianificazione degli investimenti. Ecco, questo per quanto riguarda l'Aerority Holding. Per quanto riguarda Silea, la situazione è meno complicata rispetto a quello di Silea da quel punto di vista di investimenti, ma anche Silea è impegnativa. Adesso si è chiusa la fase con l'affidamento a Varese Risorse mediante project financing del teleriscaldamento, e quindi si sta avviando tutta la fase, verrà costituita una società apposta per questo controllo, quindi l'assemblea ha votato ha deciso di procedere in questo modo qua. E poi sicuramente c'è tutto l'impegno di Silea anche per quanto riguarda altri interventi in collegamento con il CEM Ambiente e con BEA, che sono le altre due società che costituiscono Silea e Seruso, che sono gli azionisti di Seruso, di cui parlerò tra poco. Quindi si sta lavorando con queste società per acquisire anche altre attività tramite gare che verranno emanate nei prossimi mesi. Però sono società che stanno lavorando, cooperando, proprio per ampliare questo raggio di azione. Questo per quanto fa fare in breve con Silea. Per quanto riguarda la Seruso, la società è una situazione un po' complicata e difficile, nel senso che ha chiuso gli ultimi due bilanci in perdita derivanti da un impianto obsolete, nel senso che risale al 2006-2007, e oggi i consorzi che ritirano il materiale richiedono qualitativamente delle condizioni molto migliori. Da qua la decisione di fare un investimento impiantistico che ha un costo di circa 10 milioni di euro, che è già quasi pronto. Nel frattempo le tre società che ho citato prima, BEA, CEM e Silea, hanno fatto quest'anno una revisione, un apporto di capitale e revisione delle quote di partecipazioni, per cui prima avevamo Silea SPA che aveva l'80%, Bea che aveva 17,50% e CEM ne aveva il 2%, adesso Silea è scesa al 64,44% perché l'assemblea dei soci comunque ha voluto mantenere la maggioranza nella società per avere il controllo. Bea è scesa da 17,50 all'11,32, CEM invece è salita, ha messo 1.630.000 di capitale, è salita al 24,24%. Questo aumento di capitale servirà anche per finanziare tutti gli investimenti. Anche se con Silea si sta vedendo che di partecipare al bando indetto dal MITE, come sia per i comuni ma anche per la parte aziendale, per poter avere un finanziamento. Quindi può darsi che l'investimento partirà un po' tardi, perché se si partecipa a questo bando qua bisogna vedere anche l'esito del bando. Quindi questo per quanto riguarda Seruso. Per quanto riguarda CS Agam, una società su cui si è investito, si sono trasferite società che prima facevano parte di Lario Reti Holding, i risultati sono positivi, crescenti, sia come investimento sia come risultato. La CSA dà garanzia anche dal punto di vista dei dividendi, l'anno scorso era 3,8 milioni, di cui 3 milioni distribuiti ai comuni e 800 mila utilizzati per fare investimenti. Anche quest'anno le previsioni sono positive. ACS Agam controlla al 100% una società che ci vede coinvolti in un'attività, quella della Project Finance e Illuminazione Pubblica, in quanto Varese Risorse in RTI con A2A Illuminazione Pubblica, adesso verrà di nuovo affidato la giudicazione della gara dopo che il TAR si è pronunciato contro il precedente vincitore, che è Sitelum S.A., quindi è in fase di cui il Comune di Verderio è capofila. Quindi questo per accennare alcune cose, poi se ci sono altre domande siamo disponibili.
Ok, ringrazio i consiglieri Carbonaro e Origo per la loro esposizione. Sono aperte le discussioni.
Sì, beh, una revisione un attimino di quello che avevamo già discusso a settembre, era giusto la volta precedente che avevamo discusso, no? L'ultima seduta del Consiglio Comunale di cui avevamo discusso delle partecipate era ottobre, ok. No, allora, mi ero appuntato di...
No, è una volta l'anno che si fa questo adempimento sulla revisione ordinaria delle partecipate, poi magari a livello di bilancio ci sono degli stanziamenti, variazioni, però l'adempimento a cadenza annuale.
Ok, a ottobre fatto, quindi sì. Avevamo...
No, ma lui si riferisce probabilmente al bilancio consolidato che abbiamo approvato a ottobre, e si era segnato qualcosa. Ok.
Allora, mi ero appuntato di chiedere delle delucidazioni in merito alle perdite nell'ultimo biennio, ma lo ha anticipato il consigliere durante la sua presentazione. Ho solo una curiosità: negli specchietti, nelle tabelle riepilogative, nella fattispecie che rappresentano il risultato degli ultimi 5 anni di Silea e di... un attimo che lo recupero... e di Lario Reti Holding, c'era un dato... del 2018, sia nella tabella di Lario Reti che in quella di Silea, che si differenzia tantissimo rispetto agli altri dati. Era una curiosità mia. Ad esempio, su Lario Reti Holding, risultato degli ultimi 5 esercizi, siamo partiti dai 3.199.000 del 2016, poi 6.456.000 del 2017, 79 milioni del 2018 e poi nel 2019 6.130.000, per poi riassestarsi nel 2020 5.200.000. Lo stesso picco poi l'ho notato nella stessa tabella riepilogativa di Silea, sempre nella tabella riepilogativa del risultato degli ultimi 5 esercizi, dove nel 2018 è rappresentato un picco di 4.245.000 rispetto ai 660.000 ad esempio dell'anno precedente e ai 490.000 dell'anno successivo. Sono due picchi che mi hanno incuriosito mentre leggevo questo fine settimana e non riuscivo a capire come mai questa differenza così abissale, diciamo, no? di valori da un anno all'altro, ecco, per poi riassestarsi nell'anno successivo.
Per quanto riguarda l'area Retail Holding, non è che si è fatto un utile di 79 milioni. È una contabilizzazione di tutto l'evento che è avvenuto con gli utili che sono arrivati da parte delle società che sono state poi che hanno confluito in ACS Agam, quindi Enel Energia, eccetera, perché lo standard, cioè il risultato è abbastanza. È abbastanza ordinario, diciamo, lì è dovuto solo. Non è il risultato economico del bilancio, è il problema che sono entrati tutte le risorse che avevano in cassa Acel Service, Acel distribuzione gas, eccetera, che quindi è solo per quell'anno lì. Infatti è la conseguenza del fatto che siano stati non ceduti, fatto la fusione per incorporazione di questa società all'interno di ACS Agam. Per quanto riguarda invece il risultato di Silea, quei 4 milioni, adesso al momento non me lo ricordo, ma anche lì deve essere stato qualche. Mi ricordo come mai è salito, la prossima volta te lo dirò, adesso non me lo ricordo proprio. Non è lo stesso effetto di Ilario Reti Oli.
Era il risultato comunque dell'incorporazione di altre società che sono confluiti in Ilario Reti per quell'anno, quindi.
Confluiti in ACS Agam, che erano società partecipate quasi al 100% dall'Ario Reti Holding. Quando si è costituito ACS Agam, che ha coinvolto aziende di Monza, Como, Varese, Lecco, eccetera, che si è creata, quindi Acel Service e tutte le altre società, quella della distribuzione del gas, eccetera, quello che avevano in pancia se l'è tenuto l'Ario Reti Holding, non è che le davamo a CS Agam, e questo ha prodotto questa roba qua, però non sono dividendi da distribuire, sono poi tutte patrimonio che sono dentro, sono rimaste dentro nell'Ario Reti Holding, a fare riserva. Infatti il dividendo è sempre stato distribuito, sì, forse un anno c'è stato. No, in quell'anno lì si è distribuito più dividendo, ma non per quella cifra lì. Mentre l'altra dirò, non mi ricordo, di Silea.
Ok, ci sono altri interventi?
Ultima precisazione. Invece per quanto riguarda i due anni, il biennio in cui si sono registrate le perdite in Seruso, dicevate prima che era dovuto a un impianto obsoleto, ma la causa effettiva qual era? Un malfunzionamento dell'impianto che non è stato in grado comunque di operare in quel biennio, o l'incapacità dell'impianto a sostenere un carico di produzione, una richiesta di produzione?
I consorzi che ritirano fissano delle percentuali di purità, di purezza, e sono diventate sempre più critici e l'impianto non era in grado di garantire questa qualità. Non garantendo la qualità non veniva pagato, cioè, perché questo materiale viene ritirato e le aziende ricevono, come d'altronde anche Silea, la cartone che conferisce e tutte le altre cose, e quindi non ha potuto acquisire queste risorse dai vari consorzi CONAI, Comieco e tutte Corepla e tutte queste cose qua. Perché l'impianto, le caratteristiche ormai dell'impianto non garantivano la qualità del prodotto finale dopo la selezione, e quindi ha perso delle risorse altrimenti con questo nuovo impianto dovremmo invece crescere a livello qualitativo e quindi aumentare la qualità del prodotto finale e quindi non andare incontro a queste problematiche che si sono riscontrate. Allora, il progetto è pronto, adesso non so se lo ritardano un momento, dovrebbe essere il 2022 l'anno della realizzazione, però se adesso si sta discutendo se inserirlo nel bando che è emanato dal MITE, il Ministero della Transizione Ecologica, per avere un finanziamento di quei famosi 10 milioni, prendersi qualche risorsa, come noi come Comune parteciperemo a questo bando, un altro bando, no? Lo stesso, sempre del MITE, per la questione del centro di raccolta, quindi si sta presentato il progetto esecutivo in questi giorni, quindi con dei punteggi più alto la progettazione, più il punteggio elevato, e quindi entro il 12 febbraio vanno presentati i progetti, ma noi come assemblea abbiamo dato il mandato a Silea di coordinare tutti questi progetti dei vari comuni, ogni comune può presentare un progetto, quindi in teoria Silea dovrebbe avere 88 progetti degli 88 comuni più i suoi che partecipano a un altro bando, e quindi c'è un'attività in corso, vedremo se il progetto potrà essere finanziato, quella del centro di raccolta.
Esatto, anche perché sono 8. Anche perché sono 8 i comuni che a oggi stanno facendo dei progetti per quello che riguarda gli ampliamenti del centro di raccolta. Quindi l'importante è che siano questi progetti che siano omogenei in maniera tale da avere anche un avallo da parte di Silea. Ecco, tra l'altro sul discorso anche di Seruso, se non ricordo male, c'era anche una forte diminuzione da parte della Cina e quindi di queste società estere per la plastica, se non ricordo male. Anche se in maniera marginale, però dovuto anche al fatto di mancata richiesta, insomma, di questo prodotto. Esatto. Ci sono plastica in generale, però è del tutto evidente che anche questo ha ovviamente influito. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, a questo punto possiamo allora mettere in votazione la proposta di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie dirette e indirette possedute dal Comune di Verderio in attuazione all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175. Approvazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Anfredi. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Manfredi. Il prossimo punto all'ordine del giorno è l'individuazione ambiti nei quali avviare i processi di rigenerazione urbana e territoriale, senza esclusioni. Articolo 8 bis, articolo 11, comma 5 ter e 5 quater della legge regionale numero 12 dello 05 e successive modificazioni, con vincoli al recupero dei piani terra ai fini residenziali, articolo 8 della legge regionale numero 18/19. Ecco, il relatore è l'assessore Antonella Sala, e questa delibera fa seguito a quel preconsiglio che abbiamo fatto alla fine del mese di maggio, se non ricordo male, nella quale avevamo già partecipato, dove avevamo già in qualche maniera portato avanti questi discorsi, se non che poi c'è stata una proroga da parte della Regione Lombardia e con successive, diciamo, interventi proprio di ritocco su questa singola, su questa legge fondamentalmente. Lascio la parola all'assessore Sala e ovviamente presento anche l'architetto Fusarpoli, che è la responsabile dell'ufficio del territorio, il quale poi prenderà la parola per proseguire con l'intervento.
Allora, io volevo solo introdurre la parte tecnica che farà l'architetto Fusarpoli, che ringrazio fin da ora perché abbiamo fatto un lavoro che a tutti gli effetti dovrebbe essere semplice, in realtà invece pone le basi per un lavoro molto più ampio che sarà quello del PGT, a cui inizieremo Ah, ok, aspetta. Così? Che sarà sviluppato poi dall'inizio dell'anno successivo, prossimo, cioè il 2022. Il lavoro è stato fatto con uno studio che ci ha coadiuvato, che è ULAB, che effettivamente ci ha semplificato notevolmente i lavori, perché ha semplicemente dato, diciamo, l'impostazione su cui poi noi abbiamo deciso esattamente dove andare a intervenire. Le cose che sono state individuate, le aree che sono state individuate, anche le modalità poi alla fine di trattare queste aree, sono state decise con l'architetto Fusarpoli, che conosce decisamente bene il territorio di Verderio e che ringrazio qui per l'apporto che ha dato di nuovo. E questa legge che adesso coadiuva la legge 12, che è quella, diciamo, più importante a livello di Regione Lombardia, non è solo la legge 18 del 19, cioè questa che stiamo trattando, la rigenerazione, ma è, diciamo, un insieme di leggi, cioè la 31 sulla riduzione del consumo di suolo e la 18 sulla rigenerazione urbana, che assieme creano un sistema di ottimizzazione del territorio, cosa che dovremo fare poi appunto attraverso il PGT, mettendo appunto queste direttive che abbiamo già fatto adesso con questo lavoro. Non è tutto il lavoro questo che stiamo portando oggi, perché l'articolo 41 bis di questa legge è stato stralciato per il fatto che è stato bocciato, e quindi dovrà essere riconfezionato da Regione Lombardia con il contributo probabilmente di altri enti che avrebbero forse dovuto intervenire prima di essere fatto bocciare. Niente, adesso lascio la parola all'architetto Fusarpoli, che entrerà un po' più nel dettaglio tecnico di questo lavoro, che comunque è un lavoro che pone le basi al futuro PGT, soprattutto per le connessioni del territorio, per come viene impostato il lavoro all'interno del territorio e le aree che vengono sottolineate e messe in luce da questo lavoro.
Buonasera a tutti, sono l'architetto Fusarpoli, responsabile del servizio di gestione del territorio. Su questo argomento l'abbiamo già affrontato promuovendo una serie di incontri anche a fini partecipativi, sia coinvolgendo l'amministrazione comunale con la giunta, con degli incontri anche periodici di illustrazione da parte dei professionisti. Abbiamo avuto anche una fase di presentazione con, come diceva il sindaco, in un preconsiglio, perché si sembrava ormai prossimi ad approvare entrambi i documenti, sia rigenerazione che ambiti di recupero. E quindi abbiamo coinvolto anche la commissione paesaggistica, quindi c'è stata tutta un'attività di confronto e contributi che sono arrivati un po' dalle diverse figure professionali che ruotano intorno all'ufficio tecnico. E l'importanza di questa norma è proprio quello di cercare di da una parte ridurre il consumo di suolo agricolo, che è stato introdotto con la legge regionale 31, con quella invece di andare anche a recuperare contestualmente anche quegli ambiti che possono essere anche occasione per identificare anche delle attività che abbiano più dei caratteri di natura sociale, che possono favorire un'edilizia abitativa per le classi, insomma, un po' più disagiate, edilizia convenzionata, e l'utilizzo anche, favorire anche l'economia, cercando di introdurre questo principio del questi destinazioni d'uso temporanee che possono andare in deroga a quelle che sono le destinazioni d'uso previste del PGT, ma che consentono di sperimentare anche soluzioni di tipo economico-commerciale per incentivare anche attività sul territorio, anche di piccoli produttori agricoli che magari giovani agricoltori che si avviano anche all'attività di lavorazione insomma, degli ambiti agricoli. Quindi il compito del Consiglio Comunale era proprio quello di andare a individuare questi due ambiti di intervento e alla luce di quella che è stata poi la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40 bis, quindi proprio l'aspetto che riguardava il recupero degli immobili dismessi con criticità, si sono apportate delle piccole modifiche al documento in modo tale da non pregiudicare all'interno degli ambiti di rigenerazione anche quelli che rientrano in realtà nella categoria degli immobili dismessi. Di fatto sono state attivate anche quelle che erano le notifiche obbligatorie che erano previste ai fini dell'approvazione del piano su queste aree sulle quali peraltro non ci sono comunque arrivate osservazioni o richieste di esclusione, di fatto però insomma attraverso questo strumento, questo documento programmatico si cerca di concorrere ad incentivare, di andare a recuperare anche delle parti del territorio dove si è verificato negli ultimi anni anche un po' una dispersione delle attività commerciali e quindi un po' un impoverimento da questo punto di vista, anche sotto profilo di tipo aggregativo, proprio perché la chiusura di tutta una serie di attività commerciali ha comunque cambiato anche un po' il volto di alcune parti del centro storico. Quindi nel rispetto della disciplina urbanistica vigente, perché la rigenerazione parte dal fatto che ci sono dei PGT e dei documenti di piano che hanno ancora la loro validità, fin tanto che non si interviene con l'adeguamento dei PGT alla normativa sulla riduzione del consumo di suolo, atteso che adesso il piano territoriale di coordinamento provinciale dovrebbe essere in fase ormai di prossima approvazione e quindi poi decorreranno anche i termini per le pubbliche amministrazioni, per gli enti locali ad adeguare i propri piani nell'arco dei 24 mesi successivi all'approvazione del PTCP. Quindi dicevo che nel rispetto della disciplina urbanistica dei PGT le linee di indirizzo generale si semplificano in quattro punti che sono stati indicati anche nella delibera, quindi quelle che sono rivolte alla semplificazione dei procedimenti. Aspetta, vediamo qua com'è. Ok. Quindi attraverso anche l'accelerazione di alcune procedure amministrative, tra le quali ad esempio abbiamo previsto con la Commissione Paesaggistica, proprio per garantire ad esempio una maggior tutela di quelli che sono gli interventi di rigenerazione che possono intervenire sull'estetica dei fabbricati all'interno del centro storico dell'ex comune di Verderio Inferiore, non avendo un vincolo paesaggistico, ma essendo degli interventi che possono incidere anche con in termini di ampliamento di volumetria, come una delle agevolazioni che sono previsti in base dei meccanismi premiali, piuttosto che delle soluzioni che possono andare anche in deroga alle altezze piuttosto che alle distanze, a seconda che si risponda ai dei parametri che sono stati indicati anche in un paio di delibere della giunta regionale, vanno proprio nella direzione di garantire un passaggio sulla compatibilità, diciamo così, da un punto di vista paesistico, come fosse il recupero dei sottotetti e fini abitativi, ma dall'altra parte semplificando, cercando di accelerare il procedimento in modo tale da, abbiamo fissato anche dei termini entro i quali comunque questo parere della commissione di tipo consultivo deve essere acquisito entro dei termini molto più brevi di quello che è la classica autorizzazione paesaggistica semplificata. Quindi ad esempio questo è stato un piccolo intervento che è stato fatto attraverso questo documento, attraverso anche un confronto con la commissione paesaggistica, per dire sì è vero, introduco un passaggio in più ma lo semplifico in modo tale da avere poi a livello finale anche una qualità di progetto che sia anche qualificante quelli che sono gli spazi. Prego.
Scusi Emanuela, specifico questo, quello che sta dicendo è praticamente sul territorio di Verderio ex inferiore, dove questa legge potrebbe in realtà creare dei problemi molto grossi e che abbiamo deciso di affidare alla nostra commissione ambientale per porre freno ad un eventuale aumento di volume indiscriminato che sarebbe poi la premialità che questa legge dovrebbe dare agli edifici che vengono rigenerati. Tradotto cosa vuol dire? Che se io, siccome le leggi che sono vigenti attualmente vengono mantenute, per cui i vari procedimenti diciamo di edilizi che uno deve fare per mettere in sicurezza o comunque rigenerare un edificio rimangono gli stessi, cioè sono gli stessi che ci sono adesso. L'unico problema è appunto che questa legge dà delle premialità tali che potrebbe sconvolgere quelle aree che non sono vincolate da un vincolo ambientale. Cioè questo problema noi a Verderio ex superiore non l'abbiamo, ce l'abbiamo solo su Verderio inferiore. Qui noi abbiamo deciso con la commissione ambientale di mettere questo vincolo proprio per cercare di preservare il tessuto urbano di Verderio ex inferiore. Solo questo.
Sì, peraltro la commissione paesaggistica ha dato altri contributi, che poi ne parliamo alla fine perché sono un po' il contenuto, cioè l'oggetto dell'approvazione di questo documento. Quindi dicevo che queste linee di indirizzo generale sono quindi da una parte semplificare e accelerare i procedimenti, dall'altra però ha il contestuale obiettivo di perseguire comunque una qualità ambientale anche attraverso lo sviluppo di una rete ecologica. Quindi in quest'ottica poi faccio vedere quello che è una planimetria complessiva dove vengono proprio riepilogati a livello cartografico quali sono stati intesi gli ambiti di rigenerazione, quindi il centro storico con la sua permeabilità, con percorsi pedonali, il contesto delle cascine con la riqualificazione dei collegamenti, diciamo così, che siano anche insomma uno strumento per anche un'occasione magari per fare un minimo anche di educazione ambientale, far conoscere il territorio attraverso anche delle iniziative che si potrebbero magari anche coordinare, concordare, ne abbiamo parlato anche di ipotetici progetti anche da avviare con il Parco Pane. Gli usi temporanei di cui dicevo prima, proprio per dare anche, cioè da una parte recuperare il tessuto urbano, ma dall'altra parte anche favorire ed agevolare insediamento di attività che possono essere anche di tipo sperimentali ed avere una durata di 3 anni, rinnovabili di altri 3, e quindi introdurre anche una flessibilità nelle destinazioni d'uso, in questo caso specifico, quindi si va temporaneamente in deroga alla destinazione d'uso di piano. È chiaro che stiamo parlando di attività che devono essere compatibili con il contesto, quindi se siamo in nel tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale è chiaro che ci saranno delle tipologie di attività magari anche di tipo artigianale che dovranno per forza di cose essere escluse. E a questo poi sono anche definiti quelli che, anche sulla scorta degli indirizzi di Regione Lombardia, di quelli che sono contenuti delle modalità per poi andare a predisporre anche studi di fattibilità urbanistica, anche sotto profilo economico-finanziario, che possono essere una base anche per valutare un partenariato pubblico e privato per intervenire eventualmente anche su strutture pubbliche, per riqualificare strutture pubbliche o per riqualificare anche i contesti di quelle che possono essere le aree di cuciture a verde. Quindi nell'elaborato grafico in sostanza si dice in queste aree qua dove si vengono promosse queste iniziative ci sono una serie di benefici, quindi al di là di quelle che sono il discorso di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, quello che prevale come compensazione, anche come stimolo ad intervenire, è questo riconoscimento di una ulteriore volumetria in deroga all'indice di PGT, quindi questo famoso 20%, che chiaramente anche qua ci sono dei criteri che sono stati declinati anche da Regione Lombardia in ragione anche della qualità dell'obiettivo che si va a perseguire con l'intervento. E quindi anche la stessa Regione è andata a parametrare quelle che sono le percentuali di incremento volumetrico che è possibile riconoscere a seconda delle tipologie di intervento, che se si parla di riqualificazione energetica, la stessa Regione richiede che il livello di qualità prestazionale chiaramente deve essere considerevolmente maggiore rispetto a quello che è dovuto per legge. Quindi insomma ci sono un po' tutti questi meccanismi che io non entrerei troppo nei particolari tecnici perché si rischia di essere anche molto noiosi. Altro ragionamento, sempre con il medesimo criterio che si applica al riconoscimento dell'incremento volumetrico come beneficio per l'operatore, per il cittadino, per il privato che intende andare a recuperare, anche una riduzione sugli oneri di urbanizzazione, anche qui sempre parametrate sulla qualità e sulla tipologia di obiettivi che vengono perseguiti. Quindi questi sono fondamentalmente chiaro. Poi c'è il beneficio per la collettività che è determinato dalla qualità urbana che ne deriva dall'andare a recuperare sia il tessuto urbano ma anche ad andare a qualificare quelli che sono gli ambienti di cintura a verde più dedicati al tempo libero, allo svago, e quindi anche creare di promuovere delle iniziative coinvolgendo anche all'interno delle proposte urbanistiche che insomma stanno anche andando avanti, per cui noi stiamo tentando anche già comunque negli ambiti di trasformazione di introdurre il criterio della riqualificazione ambientale in modo tale da legare anche degli interventi urbanistici a delle soluzioni che vadano a riqualificare il territorio e a creare anche questa connettività anche tra le zone produttive e le zone residenziali, considerando che se andiamo, aspetti che vado a recuperare, no, volevo recuperare la tavola, aspetti. Sì, giusto per andare un po' più sul concreto. Se riesce ad aprirla. No, aspetti, nulla. Ok. Qui. No, è andata qua. Aspetta.
Sì. Sì, riapriamola, tanto non è un problema.
E si vede che non sono
deve aprire quello, provo io.
No. Non so perché lo apre come stampa, come brochure. Eccola. Ok. ok, ce l'abbiamo fatta. Sì, insomma, non si vede benissimo. E forse sì, perché fa troppo contrasto. Ecco, giusto per... dai, un po' meglio. Quindi questo è il discorso che facevo prima della tavola, per cui con questo tratteggio giallo, allora, questo comprende quelli che sono tutti gli ambiti che fanno parte della rigenerazione e sono stati quindi suddivisi con l'ambito, quelle dei nuclei storici, del nucleo storico, dove appunto il discorso della riqualificazione proprio di questo asse che fa da congiunzione tra l'attuale municipio e questa Villa Gallavresi, e anche qui si stanno facendo dei ragionamenti insomma futuribili, ma anche come creare tutto un sistema di permeabilità anche di tipo pedonale e trasversale tra l'ambito del centro e il tessuto urbano consolidato. Poi c'è le direttrici, quelle che sono di valorizzazione delle cascine e che quindi comprende tutte queste aree e questi tracciati, e l'ambiti, quelli che sono invece quindi c'è un sistema di valorizzazione dei tracciati e delle cascine e le direttrici di connessione di quello che è il tessuto urbano consolidato con gli ambiti produttivi, dove sono state identificate anche quelle che potevano essere nelle ipotesi iniziali di quando noi abbiamo incominciato a lavorare sulla rigenerazione, da destinare ad usi temporanei anche per attività di interesse alla collettività che fossero più di servizi. Quindi avevamo anche tentato di avviare nel periodo proprio di picco del Covid con il consigliere Carbonaro, che è stato coinvolto nell'esperienza del questo progetto che volevamo far partire con un cosiddetto ticoncentro, per aprire in un ambito produttivo, in un capannone sottoutilizzato ma in gran parte dismesso. Si voleva approfittare della disponibilità di questa grossa azienda che abbiamo sul territorio e che tiene molto anche a dare il proprio contributo anche per delle finalità sociali, per cui abbiamo tentato di aprire questo centro che fosse uno spazio dedicato alle famiglie, agli studenti e a quei lavoratori che costretti dal Covid a lavorare da casa, il smart working, per favorire anche un po' il distanziamento familiare, perché il problema di alcune famiglie era anche quello di essere troppo concentrati in spazi ridotti, con le difficoltà poi di riuscire anche ad operare, fosse anche soltanto per i figli, per la scuola a distanza. E una cosa poi che vabbè, c'è stato tutto un peggioramento delle situazioni, quindi insomma si è complicato anche tutto il processo che ci avrebbe consentito di arrivare anche a questo obiettivo. Però nella sostanza questa è un po' la finalità, cioè la rigenerazione anche come occasione di andare a sperimentare il territorio in collaborazione anche con le imprese presenti sul territorio, ma anche chi si è dedicato anche all'agricoltura, perché adesso ci sono anche tanti giovani che provano, hanno questo interesse anche a lavorare a terra, quindi cercare di avvicinare anche chi produce e il prodotto alla cittadinanza, perché molto spesso insomma manca proprio anche questo legame, quindi potrebbe essere anche un'ottima occasione per riuscire ad arrivare anche a questi cambiamenti. Quindi fondamentalmente l'ispirazione dei progetti deve poi andare in questa direzione, se si vuole poi beneficiare di quelle chiamiamoli così semplificazioni, agevolazioni di cui si parlava prima. Quindi all'interno della rigenerazione, proprio come si diceva all'inizio, l'essere stato, chiamiamolo così, cassato questo articolo 40 bis che è diventato pertanto inefficace, non sarà oggetto di questa delibera, però di fatto per noi anche gli edifici dismessi potranno rientrare nel criterio della rigenerazione, per cui non ci saranno più quei vincoli così stringenti di tempi, di scadenza all'intervento per il privato, al potere sostitutivo dell'amministrazione comunale, ma potranno comunque beneficiare di tutte queste agevolazioni, motivo in più proprio perché sono immobili un po' più problematici di quelli magari che possono essere interessati semplicemente da interventi di rigenerazione. Chiaramente, tra le altre cose, questo strumento e questo documento consente anche all'amministrazione pubblica di poter poi attingere anche dei finanziamenti regionali laddove intenda promuovere delle iniziative di rigenerazione sulle proprietà pubbliche piuttosto che di riqualificazione dei centri storici, e quindi diventa anche uno strumento per dire: ho adempiuto ai termini di scadenza che sono stati slittati fino al 31/12 di quest'anno, però poi vedremo come andrà a finire visto come si è concluso l'articolo 40 bis. Quindi detto questo, partecipazione data, contributi dati, una cosa interessante dei contributi dati dalla Commissione Paesaggistica è stato proprio sul discorso delle esclusioni, cioè non escludiamo nessuno dalla possibilità della rigenerazione, però c'è un passaggio nella norma che consente anche il recupero dei piani terra adibiti a box in modo tale che possono essere trasformati in residenziale, e in questo caso sono state escluse i piani terra delle attività produttive. Chiaramente se non rientrano nel famoso recupero residenziale per il titolare dell'attività piuttosto che il custode. E analogamente per il discorso recupero dei piani terra per tutelare proprio anche la garanzia di avere comunque una dotazione dei parcheggi che potrebbe essere pregiudicata da un recupero indiscriminato di piani terra, perché ci sono molte realtà dove, ma anche nel contesto delle cascine, dove ci sono stati degli interventi a box che potrebbero essere interessati dal cambio di destinazione d'uso, devono comunque essere garantite pari superficie di area parcheggio, quantomeno in un ragionevole raggio di intervento nell'ordine dei 500 metri di distanza dall'insediamento. Questo per evitare il rischio che poi ci si debbano rincorrere altri problemi, cioè se ne risolve uno per crearne l'altro. Quindi queste sono le uniche due prescrizioni, oltre al discorso del passaggio in commissione paesaggistica del centro storico di ex inferiore con una procedura semplificata. Quindi l'oggetto della delibera è proprio l'approvazione di questo documento che in modo un po' più analitico specifica anche quali sono gli obiettivi un po' più nel dettaglio riferiti al centro storico, agli ambiti delle cascine e agli ambiti produttivi. E quindi si tratta di andare ad approvare questo documento programmatico che integra il documento di piano come passaggio intermedio al PGT di adeguamento alla legge 31. E quindi sono ambiti che però rispettano quello che è la destinazione urbanistica di oggi, quindi non si tratta di fare una variante delle destinazioni d'uso, ma si tratta di andare ad individuare delle modalità di intervento che dovrebbero favorire il recupero degli edifici che molto spesso vengono lasciati lì proprio perché interventi antieconomici, quindi con il rischio che il degrado nell'arco del tempo diventi sempre più recuperabile, quindi cercare di intervenire anche su quelle cascine che magari hanno anche certo valore testimoniale, che varrebbe anche la pena magari che conservare e che si intervenga senza aspettare che si arrivi a dei livelli di degrado che diventano veramente un pericolo. I criteri, quindi, si approva questo documento di piano prendendo atto che comunque i criteri delle incentivazioni volumetriche e i benefici economici in termini di oneri dovranno fare riferimento a queste due DGR, la 113508 e la 113509 di Regione Lombardia. Gli ambiti della rigenerazione quindi diventano a tutti gli effetti e assumeranno efficacia di disciplina urbanistica integrando le norme del PGT nel momento in cui noi trasmetteremo a Regione e a Provincia i file digitalizzati, ma qui dovremo capire se dovremo già lavorare su questa cartografia, perché sembrerebbe che una delle recenti iniziative che ha preso Regione proprio per garantirsi una formazione di sistemi informativi territoriali che siano sempre più compatibili e ricepibili all'interno del cosiddetto portale di PGT Web, di fornire loro sia un software open source che una cartografia in termini aerofotogrammetrici, in modo tale che tutti gli enti predispongano con le medesime caratteristiche anche gli strumenti urbanistici, in modo tale da avere poi un quadro di unione della Regione Lombardia molto più coerente e semplificato anche poi per una lettura da parte dei professionisti, ma anche dei privati, insomma. Quindi non vengono previste esclusioni di parte del territorio comunale, per cui non possono essere promossi interventi di rigenerazione, quindi questi sono gli ambiti identificati, ma non sono esclusivi, nel senso questo è un primo tracciato in termini di priorità rispetto a quello che è una nostra visione, ma nulla toglie che vengano integrati con delle proposte qualitative che possono essere tranquillamente essere recepite, nessun tipo di problema. E quindi che nel deliberare si dispone l'esclusione delle zone industriali dal recupero dei piani terra, proprio per evitare che si creino criticità per incompatibilità tra la destinazione residenziale e quella propriamente produttiva. Quindi questo è un po' molto sinteticamente quello che affronta, insomma, questo documento programmatico e lo spirito che ha guidato anche questo lavoro, che sarà tutto da testare anche in termini di verifica poi a livello di bilancio cosa può effettivamente comportare in termini di riduzione delle risorse che comunque diventano una fonte di finanziamento e di investimento per quelle che sono le nostre opere pubbliche. Quindi si tratterà anche di non solo monitorare l'efficacia dello strumento sui recuperi e sulla riqualificazione, ma anche capire quali possono essere le ripercussioni sul bilancio comunale. Vi ringrazio.
Ringrazio l'architetto Fusarpoli per l'esaustiva illustrazione della delibera. Sono aperti gli interventi. Manfredi, prego.
Grazie. Allora, innanzitutto mi risulta che la legge regionale sia del 26 novembre, non del 29. Forse c'è stato un piccolo refuso nella... Sì, nel testo della delibera era indicato legge regionale 18 del 26 del 29 novembre, in realtà è del 26, ma la legge 18 è quella lì, sì, ma l'individuazione comunque degli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriali senza esclusioni, legge regionale 18 del 26 novembre 2019. Poi è uno strumento senz'altro importante perché delinea un attimino la strada verso quello che è il futuro dei nostri paesi. E purtroppo è uno strumento che ci accingiamo un attimo a cogliere con un piccolo handicap che è il doppio VGT in questo momento, no? Anche perché nel momento in cui noi andiamo ad attingere a queste misure di incentivazione che questa legge regionale sta delineando, purtroppo poi noi non è che possiamo presentare due PGT, no? Sì, probabilmente sì, si potrà, però... Però,
scusi, oggi come oggi sono due PGT vigenti,
sì.
E forse questa è la prima norma che unisce il territorio, nel senso che non fa distinzione tra ex inferiore ed ex superiore, perché si aggiunge a quelle che sono le norme vigenti, salvaguarda quelle che sono le destinazioni urbanistiche, ma riconosce lo stesso principio di beneficio in termini di maggior volumetria fino al 20% e riduzione degli oneri di urbanizzazione in relazione alla qualità dell'intervento. Quindi andrebbe vista in senso inverso. Questa è la prima norma che abbiamo che vale per il territorio di Verderio, perché supera quelle che sono gli indici di zona come discriminante, ma parte dal presupposto che comunque quell'indice è derogabile. Non solo tra i benefici, che va bene, non sono stata a rientrare troppo nel merito tecnico, la deroga, l'ampliamento della volumetria può anche essere una volumetria che non viene realizzata all'interno dell'intervento, ma che viene messa nelle disponibilità della banca volumetrica con un'identificazione di un'area sulla quale poter far atterrare quella volumetria. Quindi non è neanche vincolante rispetto al lotto di intervento. Questo per renderlo come strumento maggiormente flessibile, ma anche maggiormente appetibile, perché se si vogliono fare dei recuperi oggi con lo standard qualitativo già a livello edilizio, che comporta degli investimenti non indifferenti sul contenimento energetico, sulle caratteristiche impiantistiche, sul sismico, ci sono una serie di adempimenti per cui oggi come oggi anche la realizzazione di un intervento edilizio non ha gli stessi costi di 10 anni fa, 15 anni fa, quindi già è un investimento molto più impegnativo proprio a livello qualitativo. Quindi si cerca in qualche modo di trovare dei meccanismi, dei sistemi che incentivino il recupero, ma che aumentino anche la qualità. Cioè, ormai con i piani di governo del territorio, dove c'è l'indice di pertinenza, ma poi l'indice volumetrico lo devi perequare, quindi devi riconoscere all'amministrazione comunale un valore in termini di opere o in termini economici, ha trasferito il valore dalle aree agli interventi, quindi i valori che avevano le aree industriali con l'indice dell'1,2 di 20 anni fa, e oggi con lo 0,25, chiaramente sotto profilo commerciale hanno un valore diverso, e poi l'operatore che va a negoziare con l'amministrazione la volumetria, per cui in base a quanto volume l'operatore vuole realizzare deve riconoscere all'amministrazione comunale un valore di perequazione che poi l'amministrazione investe in acquisizione di aree, in opere di urbanizzazioni secondarie, parchi urbani, scuole, e quindi poi può utilizzare, quindi renderla come risorsa per la collettività. Quindi, tornando alla sua domanda, siamo in una fase dei PGT che è comunque transitoria, nel senso che regione sulla riduzione del consumo di suolo agricolo ha preso i suoi tempi e la provincia ha preso i suoi tempi. Noi, in un periodo che non si capiva, siamo rimasti un po' terra di nessuno, hanno fatto una delibera ad hoc per i comuni in fusione, quindi ci hanno un po' uniformato alle scadenze di tutti gli altri comuni, quindi i famosi 24 mesi dall'approvazione del PTCP, E quindi tutte le, noi abbiamo rinnovato la validità dei nostri documenti di piano, perché comunque sono stati condivisi dall'amministrazione i contenuti, gli obiettivi di entrambi i PGT. È vero che abbiamo diversi indici, però questo è proprio la norma che non li rende più i due piani, perché è una norma unica che vale per entrambi. Quindi questa è la prima norma che abbiamo del Comune di Verderio, se vogliamo andare. Esatto. Perché parte dal presupposto che è una norma che si aggiunge alle norme urbanistiche vigenti, quindi non è una norma che modifica i PGT vigenti, ma li integra, e quindi è la prima norma armonica che integra entrambi i PGT, che quindi viene, è la prima strumentazione unica che abbiamo sul nostro territorio, per assurdo.
Ho visto delle approvazioni di rigenerazione in altri comuni dove si identificavano i fabbricati dismessi e si mettevano in rigenerazione, la cosa finiva lì. Noi abbiamo fatto un lavoro molto più complesso, cioè abbiamo trovato innanzitutto gli edifici e va bene, però poi abbiamo anche identificato quelle cose del territorio che sono da valorizzare con gli edifici che sono da valorizzare. E quindi i percorsi delle aree, come vedete, adesso c'è accesa luce, non si vedono, cioè le aree in giallo che sono quelle storiche, il fatto di aver integrato tutti gli edifici comunali nella rigenerazione, quindi saranno soggetti, qualora ci fossero, a dei fondi ad hoc per questi edifici, ma non solo per gli edifici, anche per i percorsi, integrando la parte industriale con la parte agricola, perché comunque non è che noi quella parte là la dobbiamo tenere staccata, cioè abbiamo individuato cosa andare a fare poi nel PGT come lavoro successivo, però intanto buona parte del lavoro qui c'è già, e quindi uniforma anche la normativa.
Scusate, è come andare ad approvare come un indirizzo sulla direzione che vogliamo prendere. Quindi la riqualificazione del centro, la riqualificazione delle cascine, e poi vabbè, se si approfondisce anche, si guarda nel documento programmatico, sono state predisposte delle tavole tematiche dove si è tenuto conto, adesso magari, aspetta che ve ne apro, giusto. Non l'ho ancora aperto, questo qui il documento programmatico. Sì, si vede abbastanza. No, è per vedere che non vada fuori di là. Allora, ci sono delle tavole tematiche, vabbè, questa qui è quella relativa alle superfici di territorio, però qui siamo partiti anche dalla considerazione su quelle che sono le caratteristiche del nucleo di antica formazione rispetto al tessuto urbano consolidato, quindi abbiamo sovrapposto le cartografie qui, abbiamo preso in considerazione l'ipotesi, perché uno degli obiettivi è anche quello di riqualificare e creare anche questi corridoi, no? Che vadano a collegare anche da una parte il parco regionale da nord, e che interessa più la parte nord-est del territorio, con quello del Plis del Pane, che interessa prevalentemente l'area sud, ma con questa ipotesi di ampliamento in modo da creare una corona verde. Ma è chiaro che certi obiettivi si riescono a raggiungere con degli interventi urbanistici, con degli operatori economici che hanno anche una certa rilevanza. E quindi attraverso anche l'attuazione di ambiti di trasformazione che si riesce a raggiungere dei grossi obiettivi su quelli che stiamo discutendo prevalentemente negli ambiti produttivi, però questo non significa soltanto creare servizi, creare strade, creare parcheggi per le attività produttive, ma significa trovare anche una condivisione da parte delle attività produttive che si insediano sul territorio, che anche la qualità del territorio conta anche in termini di prestigio per un'azienda. E quindi fortunatamente abbiamo delle attività sul territorio che sono da una parte il nostro fiore all'occhiello, ma dall'altra parte hanno anche questa apertura sul quel cosiddetto welfare, che non è soltanto aziendale ma anche proprio per il territorio che li ospita. E quindi speriamo di riuscire a portare avanti anche con loro dei progetti di qualità, ma per l'ambiente di cui possono godere i cittadini, non per andare a sfruttare il territorio. E quindi tutte queste mappe tematiche sono state un po' la nostra riflessione, quindi tutti questi corridoi ecologici di collegamento che devono ispirare anche la valorizzazione della sentieristica in modo tale da dare anche questa continuità. Non ha senso uno spazio verde se non è fruibile, se non è godibile, se non valorizziamo la sentieristica, se non creiamo dei percorsi di qualità, se non creiamo degli spazi anche di pause, di riposo a chi piace passeggiare all'interno delle nostre aree, attraverso le nostre cascine. Quindi chiaro, il lavoro da fare è tanto, però voglio dire, sono tutte le riflessioni che hanno poi portato al perché di quella famosa mappa sintetica divisa in tre macro aree di intervento, attraverso un'analisi del territorio tra gli spazi urbanizzati del centro, le aree verdi e gli spazi industriali. Quindi da lì siamo partiti. Quindi insomma queste ma non solo, ma anche facendo una valutazione di quelle che sono anche le direttrici di collegamento, per capire anche il nostro territorio che tipi di relazione ha anche con la mobilità, sulla quale puoi fare anche lì delle riflessioni sulle...
quello che c'è attualmente già presente, che però sta andando in disuso, recuperarlo e farlo diventare anche un polo attrattivo, forse anche provvisorio, perché gli usi temporanei ce lo consentiranno, però cioè, ci cambia totalmente la visione del nostro territorio, e non è proprio una passeggiata, è una cosa importantissima.
Ma sempre attraverso questa legge regionale c'è anche la possibilità di ricodificare gli edifici?
Anche gli edifici che possono non essere prettamente pubblici, ma che sono comunque dismessi da oltre 5 anni, no? Giusto? Quindi mi
sono partiti fondamentalmente a finanziare quelli che sono i recuperi dei centri storici, e quindi quelle iniziative che vengono promosse anche con dei piani di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata. Perché c'è anche un meccanismo, ci sono anche delle procedure urbanistiche dove il comune può anche imporre recuperi ai privati da un termine. Se il privato non interviene, c'è anche in quel caso lì il potere sostitutivo, proprio per recuperare quelle aree che hanno una valenza storica testimoniale, quindi ci sono anche gli strumenti urbanistici per intervenire. Attualmente le agevolazioni per i privati le hanno rivolte prevalentemente come benefici bonus 110 piuttosto che 50% della ristrutturazione, piuttosto che la riduzione degli oneri di urbanizzazione. Quindi in questo momento non mi risulta che Regione Lombardia finanzi degli interventi privati di rigenerazione. Sì, sì.
Recuperare edifici come ad esempio nel caso specifico di Verdena, ex maglificio, che si trova di fronte in Viale dei Municipi, per intenderci, l'ISAM,
ex ISAM.
Esatto. Sì. Attraverso questa legge regionale, attraverso appunto a quella compartecipazione tra pubblico e privato che si accennava poc'anzi, ci sarebbe la possibilità, sempre attingendo a queste misure di incentivazione che prevede questa legge regionale, di intervenire nel recupero anche di questo edificio qua.
Sì, chiaro, si tratta di andare a concordare dei contenuti di convenzione con il privato, con il proprietario delle aree. Quindi si tratta sempre poi di negoziare a livello attuativo chi fa cosa, e chiaramente poi tutti i finanziamenti delle regioni devono passare da progetti, quindi finché l'amministrazione non ha nel cassetto, diciamo così, quantomeno uno studio di fattibilità tecnica economica approvato, c'è preclusa la possibilità di attingere a fonti di finanziamento pubblico, che sia regionale o sia nazionale. Per cui chiaro, bisogna avere anche un po' questa visione, quindi programmare, affidare incarichi professionali per la redazione di progetti, e approvare gli studi di fattibilità, e all'occasione buona essere magari più bravi degli altri, arrivare già con dei progetti definitivi, meglio ancora sarebbero esecutivi, che sono quelli che nella maggior parte dei casi riescono ad acquisire il maggior punteggio all'interno delle graduatorie, perché molto spesso c'è rimasta la bocca amara perché eravamo 4-5 posti indietro e purtroppo siamo rimasti fuori da questi tipi di contributi, da questi tipi di fondi, quindi non è neanche così facile accedere, però è vero che più si punta ad una chiarezza di obiettivi con dei progetti approvati, più maggiori sono le possibilità di accedere a questi interventi, insomma, agevolati da fondi che possono essere in parte a fondo perduto, ci sono anche lì diverse modalità di finanziamento, alcuni sono in conto capitale, alcuni in conto interessi, alcuni coprono una quota, però ripeto, l'importante sarebbe avere i progetti pronti, questo è un po' il segreto.
No, l'unica cosa è questa, che di fatto le leggi nazionali con le incentivazioni tipo il 110 invece che le altre incentivazioni, bonus, sisma bonus e quant'altro, sono intervenuti su delle piccole realtà, cioè difficilmente intervengono su quegli immobili che noi abbiamo identificato qua, perché questi sono generalmente degli immobili molto strutturati e complessi che mai potrebbero usufruire di quegli incentivi, e quindi a maggior ragione questa legge interviene sul territorio, perché dove io posso intervenire con un 110 o con un sisma bonus, che lo potrei fare anche su questi, ma non arrivo a quegli importi, per cui sono cose importanti, cioè sono interventi che interessano una quantità di denaro non indifferente. Allora qui ha un senso il bonus volumetrico, che per quanto possa essere discutibile però ha un senso, e l'incentivazione sul contributo di costruzione, perché sono dei volumi importanti, cioè l'ISAM è un volume importante. Come si chiama, l'immobile che c'è al Platano, quello dismesso enorme che c'è lì, è un volume importante, E questo è, diciamo, cambiare il territorio utilizzando dei volumi dismessi.
Del territorio e del paese, perché è veramente quell'anello di congiunzione tra verdere superiore e verdere inferiore nella quale costruire un nuovo centro. Quindi
sì, chiaro, è importante poi per attingere a questi finanziamenti anche all'interno di questi progetti andare anche a identificare l'interesse pubblico e il servizio che si va a soddisfare nei confronti della cittadinanza. Quindi noi non facciamo impresari immobiliari e non facciamo investimenti, noi realizziamo attrezzature per i nostri cittadini in termini di servizio, in termini di spazi aggregativi, in termini di spazi per lo sport, per il tempo libero, per gli anziani, per la salute. Quindi dobbiamo anche imparare ad avere un po' questa progettualità, capire anche le trasformazioni della società, le esigenze di magari spazi per gli anziani piuttosto che per le famiglie, per i più piccoli. Sono questi gli obiettivi che ci si deve dare per poi accedere anche ai finanziamenti, piuttosto che a strutture scolastiche, insomma di cose da fare ce ne sarebbero, poi gli ambulatori, non so, ce ne sarebbero tante di cose. Chiaro, bisogna avere anche le risorse umane per riuscire anche, per poter dar seguito anche, insomma, no, degli obiettivi, esatto, anche ai sogni e alle aspettative che si hanno, per cui... Esatto, però voglio dire, l'urbanistica è fatta così, se si hanno le idee, si hanno le persone, si riescono a ottenere anche finanziamenti.
Ok, se ci sono altri interventi, allora metto in votazione la delibera ad oggetto individuazione ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale senza esclusioni. Articolo 8 bis, articolo 11, comma 5 ter e 5 quater della legge regionale numero 12 del 2005 e successive modificazioni, con vincoli al recupero dei piani terra e fini residenziali, articolo 8 della legge regionale numero 18 del 19. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Manfredi. Per l'immediata esecutività? Sì. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Manfredi. Prossimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione dei verbali della seduta precedente del 25 novembre 2021. Lei scappa già? Scappa, tanto è questione di un attimo. Ok. Approvazione dei verbali del sito precedente, ovvero la numero 36, variazione del bilancio di previsione anni 2021-2023, la numero 37, ripiano disavanzi accertati azienda speciale rete salute, e la numero 38, approvazione dei verbali della seduta precedente, ovvero dell'11 ottobre 2021. Sono aperti gli interventi. Consigliere Origo.
Sì, io mi soffermo solo sulla delibera numero 37, avente per oggetto ripiano disavanzi accertati azienda speciale rete salute. Leggendo la delibera è stata pubblicata, evidenzio che nonostante abbia presentato per iscritto delle rettifiche al testo della proposta di deliberazione, nella verbalizzazione non viene richiamato che ho presentato anche delle rettifiche oltre che gli emendamenti. Non viene eliminato dal testo la dicitura aziende speciali che non è riportato all'articolo 1,55 della legge 147/2013. Non viene modificato rilievo in rilievo. Dove veniva richiamato l'articolo 15 dello statuto aziendale, anziché sostituire statuto aziendale con atto modificativo della convenzione dello statuto come da me proposto, è stato rimosso l'articolo 15 e lasciato statuto aziendale. Nella tabella, anziché precedere avanzo a esercizio 2020 e cancellare il risultato positivo, è stato lasciato come era. Dopo l'articolo 114 non è stato aggiunto del decreto legislativo numero 267/2000. Non è stata sostituita la prima parte del richiamato parere numero 88 della Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, che non corrisponde a quanto riportato nel testo del parere stesso. Non è stato sostituito viarie e invarie. In merito agli emendamenti da me presentati per iscritto, gli emendamenti non sono stati allegati alla deliberazione pubblicata sul sito, mentre gli emendamenti vengono sempre pubblicati. Al punto 1 del deliberato non si tiene conto del mio emendamento, che non è stato nemmeno posto in votazione, ma successivamente l'originaria versione di approvare quanto citato in premessa e qui integralmente dichiarato, come era l'originaria delibera, è diventato di approvare quanto citato in premessa e qui integralmente richiamato e come modificato dall'emendamento numero 5, che non ha nessun nesso logico, visto che non c'entra nulla l'emendamento numero 5 riportato nella verbalizzazione, che riguarda il punto aggiuntivo 8 della parte deliberativa, che prevede di trasmettere la presente deliberazione all'azienda speciale Rete Salute. Anche le altre.
Ok, ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, a questo punto metto in votazione l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? Chi si astiene? Origo e Manfredi. Contrari? Nessuno. Bene, era l'ultimo punto all'ordine del giorno, per cui ringrazio tutti, auguro a tutti buon Natale. Quest'anno no, ci avevo pensato, ma siccome c'è un aumento dei contagi e dato che insomma si vuole evitare, quindi ho preferito, diciamo così, che prima della scadenza del panettone, che è il 30 di aprile, magari lo porto così l'anno prossimo, con la speranza che vada tutto bene, che incrociamo ovviamente le dita. E se no lo faremo con la colomba pasquale, insomma, quindi questo festeggiamento. Quindi tanti auguri a tutti. Il Consiglio Comunale chiude alle ore 22:33. Grazie a tutti, buona serata.